ancora una buonasera, ben arrivati a un tema delicato, quello che affronteremo questa sera. Parliamo di foibe, ma ci concentreremo soprattutto sulla tragedia nella tragedia, ovvero tutti quegli italiani che poi dalle terre di Istria e Dalmazia hanno dovuto lasciare appunto le loro terre per arrivare in Italia. Quindi parleremo molto anche di quello che è l'esodo giuliano-dalmata. Lo facciamo con degli ospiti questa sera. Vi devo già dire che tra gli ospiti uno purtroppo questa sera manca, che è Giovanni Ivan Benussi, che è presidente dell'associazione Venezia Giulia e Dalmazia, ma perché all'ultimo ha avuto un contrattempo e quindi non riesce purtroppo ad essere con noi. In nostra compagnia invece intanto c'è, e lo saluto subito, Maurizio Puglisi Ghizzi. Buonasera Maurizio.
Buonasera a tutti gli ascoltatori, buonasera.
Lei è figlio di esuli, Giuliano Dalmati, giusto?
Sì, tutta la mia famiglia materna ha subito purtroppo quello che è l'esodo, la perdita della propria casa, delle proprie terre, di molti familiari, perché erano distribuiti. Particolarmente la mia famiglia arriva da Fiume, dalla città di Fiume e dalla città di Abbazia, che è confinante con la città di Fiume, e parte della mia famiglia sono proprio istriani di Pola e zone limitrofe, insomma, ecco. Diciamo che per dirla, mia nonna era nella stessa compagnia, come si usava tra ragazzi, del papà di Ivan Benussi, che questa sera purtroppo non è presente alla trasmissione.
Ecco, a livello familiare, quando è che si è cominciato, quando è che lei ha cominciato ad apprendere quello che era successo alla sua famiglia anche?
Beh, purtroppo, devo dire la verità, mi scuserò se ogni tanto faccio fatica a parlare di queste cose. Io ho 54 anni, io queste cose le ho vissute da subito. Cioè io appena ho avuto la possibilità o l'età per capire anche piccole cose, vivendo poi in casa con mia nonna, ho vissuto la tragedia da sempre, insomma. Io le ho conosciute che avevo pochi anni. La guerra e l'esodo ha lasciato segnati nella mia famiglia la perdita di una zia, la sorella di mia madre, che praticamente è morta qualche mese dalla mia nascita per delle malattie contratte proprio durante la fuga e durante l'asserragliamento in casa nei 2 anni in cui mia nonna è rimasta con le figlie a Fiume, asserragliata nel suo rione in casa dall'8 settembre 43 in poi, con le scorribande dei partigiani jugoslavi e italiani comunisti che rastrellavano la gente per poi processarla sommariamente, infoibarla o quant'altro. Mio nonno era ufficiale dell'esercito italiano, l'8 settembre rientrava dalla Grecia come ufficiale di collegamento con l'alleato fino a quel momento tedesco, e ovviamente l'8 settembre hanno fermato la tradotta e hanno cambiato lo status, cioè da alleati sono diventati nemici e sono stati internati in campi concentramento. E mio nonno se ne è fatti 2 anni di campi concentramento fino a poter ritornare a piedi a Fiume e trovare Fiume occupata e in balia di questi, io posso dire, delinquenti, di queste persone che, se così si può dire, iniziavano la vera pulizia etnica che è stata fatta in quelle terre.
Ecco, adesso a distanza di molti anni da questi avvenimenti, nel 2004 è stata istituita una giornata della memoria, per così dire, ad hoc, per appunto i martiri delle foibe e non solo. Si è dovuti però arrivare al 2004 e sembra quasi si faccia ancora tanta fatica a parlare di questo argomento e ad affrontarlo. C'è ancora paura forse di volerne parlare apertamente? Ci siamo dimenticati di questi italiani?
Sì, è azzeccatissimo. Forse non ci siamo, no, cioè lasciamo stare noi che l'abbiamo vissuta e alcuni che si sono interessati a queste cose, alcune persone che hanno seguito, ma nel generale queste cose non sono neanche mai state conosciute, perciò si dimentica una cosa che si sa. Non si è fatto in modo per anni, dalla fine della guerra, dall'8 settembre 43 e dalla fine della guerra in poi, si è fatto di tutto a livello politico per negare addirittura l'esistenza, cioè per non parlarne nemmeno, cioè non se ne parlava e così. Perché? Perché cosa è successo? L'8 settembre del 43 purtroppo l'Italia è stata divisa in due. Chi ha tradito, diciamo, perché come aveva detto a suo tempo il comandante Borghese, una guerra si può perdere e si perde con onore, tradire ti marcherà per tutta la vita. Cosa è successo? Dividendo l'Italia in due, è indubbio che comunque noi la guerra l'avevamo persa, l'avremmo persa. E invece da alcuni italiani hanno voluto far credere che la guerra era vinta, facendo un classico volta gabbana, salendo o cercando di salire sul carro del vincitore, e ovviamente facendo credere che la guerra l'avevamo vinta con questi alleati. Questo cosa ha fatto? Ha fatto sì che comunque nella realtà la guerra è stata persa. Nella perdita della guerra ovviamente i nostri governanti di allora nulla hanno fatto per difendere i territori di Istria, Dalmazia e Fiume, li hanno praticamente persi e in parte svenduti, perché ricordiamoci che l'ultimo regalo alla Jugoslavia di Tito è stata con il trattato di Osimo dell'ultima zona B, che era quella che perfino Tito era convinto di dover restituire all'Italia. E ovviamente 350.000 esuli rappresentavano il ricordo o la prova di aver perso una guerra. E allora bisognava nasconderli, bisognava far sì che capisse che queste persone scappavano dal paradiso, non erano degne di essere accolte, e a differenza delle bandiere che oggi vediamo con welcome refuge, con l'accoglienza purché sia a tutti gli altri, in quel periodo questo non accadeva. I nostri concittadini, i nostri fratelli, la mia famiglia, come tanti altri, attraversando l'Italia o arrivando in Italia con i treni, con le navi da Pola e dalla penisola istriana, arrivando in Italia, tornando, avvicinandosi a quella che era l'Italia, perché il loro pezzo d'Italia era stato perso, venivano, gli lanciavano i sassi sui treni, venivano additati come delinquenti, come gente che non andava accolta, e con ovviamente era una vita dura anche per i ragazzini che andavano a scuola. La mia famiglia ha passato 2 anni in un campo profughi alle porte di Trieste, in attesa di trovare un posto dove andare, perché ovviamente avevano perso tutto. Sono dovuti scappare a piedi da Fiume, raggiungere Trieste, e con in tasca pochi spiccioli e le chiavi di casa, di una casa che non avranno mai più rivisto. La mia famiglia, giusto per dire, fino al 1970 era sulle liste di proscrizione e non poteva rientrare o andare in quella che era l'ex Jugoslavia, ma non perché fossero gerarchi fascisti, piuttosto che solo per il loro unico colpa era quella di essere italiani. Essere italiani, probabilmente avevano dei lavori, delle posizioni, delle cose normali, era una famiglia medio borghese, non è che avessero chissà che. Poi è vero, mio nonno è cresciuto, nato nel 1916, è a Fiume a scuola, da figlio della lupa, è arrivato a Guf quando faceva l'università, partito volontario
ufficiale in guerra, tra l'altro.
Come tanti altri. Però bisogna anche dire una cosa, che dai racconti di famiglia, lo stesso mio nonno mi diceva che a Fiume, a scuola, a lui piaceva andare a scuola in divisa. Il sabato sarto fascista prevedeva che i ragazzini, se volevano, potevano andare a scuola in divisa. E lui mi diceva: guarda, a parte che in famiglia non c'era né un obbligo di andarci con o senza, cioè c'era libertà piena di scelta nella nostra famiglia, perciò mio nonno bramava e piaceva andare in divisa, ma alla fine si ritrovavano in tre di solito, in una classe di 25 persone, con un professore o maestri che alcuni guardavano con simpatia, altri addirittura con indifferenza, oppure non c'era un obbligo, tutte queste cose che raccontano, per cui quello era, come tanti, come alcuni non lo fossero, la pulizia etnica che è stata, che ha iniziato con l'8 settembre da parte dei partigiani titini e anche coadiuvati da delinquenti sedicenti partigiani comunisti italiani, prendeva dentro tutti.
Ricordiamo,
polizia, carabinieri,
ricordiamo
italiani,
infatti,
dipendenti,
esatto,
il postino, il prete, i socialisti, i democristiani, qualsiasi, l'uno che non fossero italiani, comunisti.
Certo, e ricordiamo tra l'altro che, perdoni Ghizzi, ricordiamo tra l'altro, certo, che poi successivamente in realtà il regime comunista di Tito successivamente in Jugoslavia se l'è presa anche con gli stessi comunisti. Io voglio ricordare i 2000 di Monfalcone che vedendo il sogno comunista in Jugoslavia si sono trasferiti, sono andati, ma poi in realtà si sono trovati incarcerati per anni e c'è chi è tornato, mentre tanti altri no. Quindi poi insomma fondamentalmente alla fine non era una questione puramente politica, ma perché si è andati a colpire anche chi era della stessa idea politica.
Ma guardi, io posso ricordare, se mi permette, posso ricordare alcune cose,
certo,
che... Come dicevo, noi, la mia famiglia ed io anche, perché comunque essendo discendente diretto, siamo potuti rientrare nell'ex Jugoslavia intorno agli anni 70, del 71, nel 70 è trattato di Osimo, nel 71 hanno tolto queste liste di proscrizione e siamo rientrati ovviamente, siccome al di là di quello che poi sono le fole che vengono raccontate per distorcere la realtà, Fiume era una città multietnica, italiana, dove convivevano austro-ungheresi, austriaci, piuttosto che italiani, piuttosto che croati e così via. Ovviamente poi le famiglie potevano anche sposarsi tra etnie, diciamo così, diverse, non era mica una cosa impossibile. Una parte, per esempio, della mia famiglia, alcune zie di mio nonno, sposarono dei croati, delle persone di etnia croata e hanno avuto dei figli che poi ovviamente a guerra finita sono rimasti lì perché portavano comunque un cognome croato e perché comunque magari erano ancora piccoli per poter scappare, le famiglie sono rimaste lì. Ovviamente poi essendo i cugini del nonno piuttosto che quando abbiamo potuto rientrare siamo andati la prima cosa a trovarli. Ovvio che io ricordo da piccolo già solo il passare il confine era un dramma, vivevi in uno stato di polizia tremendo, c'era la paura addirittura nelle famiglie, c'era la paura di parlare di fronte ai propri figli, perché i propri figli venivano indottrinati a scuola per eventualmente fare le spie se i genitori fossero comunque non inquadrati nel regime di Tito. Questo ovviamente vivevi in un clima e poi non avevano niente, questo paradiso di cui tanto decantavano i nostri comunisti italiani non esisteva. Noi, certo, abbiamo iniziato ogni volta ad andare giù con le macchine cariche di vettovaglie perché questi non avevano nemmeno il filo per cucire i bottoni.
Certo. Colgo un suo spunto anche perché, certo, ci rimangono ancora 10 minuti, poi successivamente avremo collegato con noi, avremo un'intervista con Umberto Smaila che tra l'altro anche lui insomma è un discendente diretto di una famiglia di esuli. Citava lei prima.
Scusi, prego. La posso interrompere un attimo?
Certo,
guarda,
certo.
Interrompo interrompo un attimo perché io probabilmente fra 10 minuti poi dovrò tenere una conferenza a cui sono stato invitato proprio oggi e sì. Non avrò magari direttamente, io la pregherei di complimentarsi con il signor Smaila, che io conosco solo come artista televisivo, come attore ma non personalmente, perché anni fa disse una frase che mi ha commosso tantissimo, guarda, io ho un po' anche la voce rotta così solo a ricordarla, perché disse per me quelli che vengono dall'Istria, da Dalmazia e da Fiume sono italiani due volte, la prima per nascita, la seconda per scelta, e su questo devo dire faccia i miei complimenti, lo sottolinei al signor Smaila, perché veramente è una cosa che fa pensare e apre il cuore.
Assolutamente.
Scusi, l'ho interrotta.
No, ci mancherebbe, assolutamente, ma ha pienamente ragione, conoscevo tra l'altro bene anch'io questa frase di Umberto. Volevo arrivare alla lotta, più che altro, che poi c'è stata, l'ha citata anche lei prima, la lotta che è nata tra italiani contro italiani. Io adesso le leggo un frammento di un breve articolo dell'Unità, lo conosciamo tanti, conoscono questa faccenda, lo conoscono a memoria, edizione del 30 novembre 1946, poi lo rivediamo anche per quanto riguarda i giorni nostri, perché le persone che scrivevano questo sono anche persone che oggi professano che bisogna aiutare, bisogna far entrare e quant'altro, scrivevano sull'Unità: non riusciremo mai a considerare aventi diritto ad asilo coloro che si sono riversati nelle nostre grandi città non sotto la spinta del nemico incalzante, ma impauriti dall'alito di libertà che precedeva o coincideva con l'avanzata degli eserciti liberatori. Non meritano davvero la nostra solidarietà, né hanno diritto a rubarci il pane e spazio che sono già così scarsi. Ricordiamo che questo era riferito, scriveva un italiano contro un altro italiano, forse questa è la cosa che più fa venire i brividi, Ghizzi.
Sì, questo è tremendo, perché stiamo parlando non di profughi che da un'altra nazione martoriata dalla guerra o da migranza economica, mettiamola come vogliamo, si riversano a casa di qualcun altro, ma sono persone, cioè mi scusi, lo so che è brutto da dire, però mi viene in mente un esempio, è come se io dalla camera da letto passo in un salotto di casa mia, cioè sono sempre a casa mia.
Certo.
Perciò questo era un voler, come si dice, attaccare i propri fratelli, che unica colpa avevano era quella di essere gli italiani che abitavano nelle terre che rappresentavano la perdita della guerra. Io purtroppo la vedo così, come l'hanno vista in tanti, perché altro non c'era di motivo, nel senso che queste persone, i treni di questi esuli che venivano via, non erano, erano pieni di persone che, guardi, voglio ricordare l'ex sindaco Salghetti Drioli di Bolzano, che è stato sindaco per, mi sembra, 2 mandati più uno come commissario straordinario, che era un esule dalmata, e nessuno mi può dire che la famiglia del dottor Salghetti fosse di fascisti o lo stesso dottor Salghetti fosse un fascista. Cioè, artefice addirittura del cambio del nome,
il famoso Piazza della Pace.
In Piazza della Pace, perciò voglio dire, non me la sentirei neanche lontanamente di avvicinarlo a delle simpatie, diciamo, di un certo tipo. Però era uno di quelli che, la sua famiglia era una di quelle che è salita sulle stesse navi, sugli stessi treni, dove ha trovato qui questa gente che pur di non dare il latte ai bambini che erano su questi treni raccolti da pochi volontari, lo rovesciavano davanti agli occhi sulle stazioni e tiravano i sassi ai treni. Oggi mi si dice dobbiamo aprire le porte a tutti, delinquenti o meno, migranti economici o meno, purché sia in nome di non ho capito che cosa, mentre allora non accoglievi nemmeno il tuo fratello, il tuo concittadino. Ecco, questo
non come potrebbe... secondo lei il ricordo oggi, a parte la giornata del 10 febbraio, come vengono ricordati oggi? Cioè, nel senso, Come manca forse un po' il rispetto per quanto accaduto? Cioè, perché
Ma
viene così
mi scusi,
beffeggiato?
è certo, è quasi naturale, è brutto da dire, ma è quasi naturale. Perché? Perché ci sono stati decenni e decenni di negazione, di non conoscenza e di ignoranza vera. Cioè, io capisco che è giusto, il ricordo va portato avanti, anzi, però purtroppo. Io mi sono reso conto, io ho un figlio che ha 21 anni, che adesso studia all'università, alle scuole elementari, alle medie, non sapevano i suoi compagni di scuola, non sapevano nemmeno l'esistenza di quello che era stata l'Istria italiana, Fiume italiana, la Dalmazia italiana. Cioè, stiamo parlando di terre dove Pola ha un'arena che è pari a quella di Verona e seconda al Colosseo. Stiamo parlando di. Sembra una stupidaggine, però se qualcuno segue in televisione Il Trono di Spade, è girato a Ragusa Dalmata, cioè l'approdo del re in quel telefilm è Ragusa Dalmata, cioè è una città italiana da sempre, dai tempi dell'Impero Romano. Però queste cose non sono mai state insegnate, non ci sono nei libri di testo. Io ho studiato, avendo 54 anni, a grosso modo a cavallo tra gli anni del 67-68 fino all'82, in cui ho finito il liceo. Non ho mai trovato una traccia nei libri di storia che parlasse non solo della tragedia delle foibe, non solo dell'esodo, ma addirittura che parlasse di quello che era l'Istria italiana, Fiume italiana. Cioè, perfino D'Annunzio, che è un grande poeta, è sempre stato negli ultimi anni trattato come una figura secondaria e si andava a pensare a certe estetismi e non alla sostanza, solo perché ovviamente poteva ricordare queste cose. E purtroppo il mo modo, l'unico modo anzi che abbiamo per non far morire il ricordo di queste cose è parlarne e farle conoscere, è darsi da fare perché questo rimanga un ricordo vivo nella mente di tutti.
Le chiedo un'ultimissima cosa, quasi telegrafico, rimanendo proprio su questo tema qui.
Certo.
In alcune città italiane è lampi ad andare nelle scuole a parlare di foibe agli studenti. Lei cosa ne pensa?
Ma guardi, io le dico la verità, esistevano durante l'occupazione titina a Fiume, esistevano i partigiani bianchi, perché non tutti i partigiani erano comunisti. Ricordo. E voglio ricordare una cosa di cui non si parla molto, ad esempio l'eccidio della Marga Porcius, dove furono dalla brigata Garibaldi, credo, proprio comunista, furono uccisi tutti i partigiani, quelli che potevano essere riconducibili a una democristianità, esclusivamente perché non erano comunisti. E tra questi c'era anche il fratello dello scrittore Pasolini, del regista Pasolini. A questa brigata faceva parte, se non vado errato, anche il fratello o un parente stretto di De Gregori e furono trucidati dagli stessi partigiani comunisti perché non erano allineati sulla linea di Tito e tra il 43 e il 45 a difendere gli italiani tutti di Fiume. Erano rimasti durante queste scorribande dei partigiani titini, erano rimasti la decima MAS, i resti della decima MAS, alleata con i partigiani bianchi per difendere l'italianità e i cittadini italiani di quelle terre e i resti di quell'esercito tedesco che era alleato con cosa. Altrimenti, se non ci fossero state queste forze in campo, le vittime delle foibe, dei rastrellamenti, delle fucilazioni, dei processi sommari sarebbero stati molti di più e molti di meno i 350.000 esuli che sono comunque riusciti a salvare la vita e a tornare e ad avvicinarsi
Perfetto,
alla loro madrepatria.
grazie
Va bene?
mille Maurizio Puglisi
Grazie,
Ghizzi, noi la lasciamo andare
grazie, grazie
anche
a
alla sua
tutti,
conferenza e ci
grazie agli
risentiremo prestissimo.
ascoltatori. Benissimo, grazie e buona serata.
Grazie e buona sera. E noi invece ci fermiamo adesso qualche secondo giusto per riprendere fiato e poi subito dopo saremo in linea diretta con Umberto Smaila. Buonasera anche ad Umberto Smaila. Buonasera Smaila, grazie per aver accettato il nostro invito questa sera.
Grazie a voi, grazie a voi.
Allora, Smaila, noi siamo spesso abituati, insomma, a vederla su un palcoscenico, a cantare, a farci ridere con le sue mille battute, ma com'è invece Umberto Smaila quando deve parlare di un tema così difficile, così complicato come quello che ha passato la sua famiglia, che io ricordo sono esuli istriano-dalmati?
Insomma, sono passati tanti anni, chiaramente il tempo poi un po' ammorbidisce i toni, ammorbidisce, forse anche addormenta forse un po' le coscienze, come è stato per tanti anni. Adesso, a partire dai primi anni 2000, si è riscoperto, si è riparlato di questo problema, ma soprattutto si è voluto ricordare la tragedia di un popolo che è stato scardinato dalla propria terra, sradicato, ed è stato costretto ad andarsene, come quello della mia famiglia, dei miei genitori. Di conseguenza io sono figlio di profughi, sono nato casualmente poi a Verona, dove i miei si sono stabiliti, ma le mie origini sono quelle di Fiume.
Ecco, lei è classe 1950, la sua famiglia, se non erro, si stabilisce prima a Lucca e poi successivamente nella città.
Sì, sono in campo profughi, sì. Magari stabilire è una parola bella, furono sbattuti in un campo profughi e poi tra mille difficoltà, mille aiuti di qualche parente così, finalmente, grazie al fatto che i fratelli di mio padre avevano aperto un'officina a Verona, trovarono sistemazione a Verona e lì ho visto la luce io il 26 giugno del 1950 e sono vissuto a Verona fino ai primi anni 70, prima di partire per Milano, dove poi ho vissuto fino ad oggi, seguendo la mia storia e la mia carriera.
Ecco, quando è che in famiglia si è cominciato a parlare di quello che era accaduto e quindi anche lei ha cominciato a prendere coscienza di quello che era il suo passato?
No, mia mamma ha sempre vissuto... Mio padre era un po' più così fatalista, mia mamma ha sofferto molto, era tuttora quando parla della sua città, dei suoi ricordi, piange, rimenti, insomma tutto quello che ha dovuto lasciare, era una famiglia molto, diciamo, abbastanza agiata. Mio nonno aveva un'attività commerciale, ma aveva un ristorante, una casa, tutto perduto. Mio padre aveva un'officina, è rimasto lì invece il mio nonno ad andare avanti con l'officina anche dopo la seconda guerra mondiale, e mio padre con mia mamma sono venuti in Italia. Un capitolo doloroso della nostra storia, soprattutto perché non è stato compreso molto bene dalla maggior parte degli italiani, soprattutto agli inizi fummo un po' tacciati di fascismo, se non addirittura di simpatie naziste, ma insomma cose ridicole. Noi volevamo soltanto essere italiani e basta. Non per questo avevamo simpatie per questo o per quello o per quell'altro partito politico. Il nostro desiderio era quello di continuare a parlare la nostra lingua, che era l'italiano, che era quello che si era sempre parlato in casa fin da quando mia mamma è nata, ha fatto le scuole italiane a Fiume, e quindi questa è un po' la nostra storia, una storia fatta di abbandono e anche di una certa così ironia da parte di una parte degli italiani che guardavano a noi come insomma, pecore nere, gente che avremmo, secondo loro, avremmo dovuto essere rimasti nel cosiddetto paradiso di Tito, ma invece non avevamo nessuna voglia. E per me è stato bene così, perché sennò adesso non so cosa sarei, magari sarei un cantautore serbo-croato.
Ecco, un'infanzia, la sua, che però nonostante tutto quelle terre le ha vissute, perché alcuni parenti poi sono rimasti in Istria.
Sì, sono rimasti dei miei nonni, i miei cugini, molti dei miei zii e delle mie zie sono emigrati oltreoceano, alcuni sono andati in Australia, altri in Canada. Questa è una storia comune a tantissimi fiumani e in generale giuliano dalmati e istriani, che per trovare lavoro andavano in giro per il mondo. E noi fortunatamente abbiamo avuto l'opportunità di rimanere in Italia, e neanche tanto lontano da Fiume, per cui a cominciare da metà degli anni 50 io tutti i periodi estivi poi passavo le vacanze là, a casa dei nonni o delle zie, e andavo a giocare con i miei cuginetti. Ho imparato a parlare il croato, una lingua che non mi è servita moltissimo, perché sai, quando sei ragazzino si imparano in fretta le lingue. E poi sentivo qualche racconto di mio padre, mi parlava di un suo cugino che era stato infoibato,
sì,
ma non perché fosse un militare dell'esercito italiano e nemmeno un fascista, ma anzi era un partigiano anche lui, a seguito, diciamo, che aveva abbracciato la causa marxista, ma quando è venuto il momento di stabilire le regole che si sarebbero dovute applicare con la fine della Seconda Guerra Mondiale, loro avrebbero voluto, i partigiani italiani, Fiume, città libera, diciamo un po' sullo stile di Hong Kong, Singapore, pur mantenendo la loro ideologia, questo non andò giù ai titini, che lo buttarono dalla fossa.
Ecco, lei è stato presente lunedì sera ad un incontro in provincia,
sì,
di Varese, dove proprio avete affrontato questo tema. Lei stesso ha portato anche la sua testimonianza. Innanzitutto le chiedo, in questa sala, se c'erano presenti dei giovani, ma soprattutto, se c'erano, quali sono le domande che più vi hanno posto?
No, erano incuriositi e più che altro volevano sapere date e riferimenti. Cioè, io non sono molto preparato sull'argomento foibe, ma mentre invece ho raccontato la mia esperienza di bambino e poi di adolescente, che tornava tutti gli anni nella cosiddetta Jugoslavia, e quindi ho potuto raccontare come viveva la gente, quali sofferenze doveva subire, e questo bisognerebbe spiegarlo anche ai famosi negazionisti, che quello che veniva prospettato come un paradiso era invece una vita fatta di stenti, di sofferenza, di grande indigenza. Mancavano i beni di prima necessità, ma non dopo la guerra, ti parlo degli anni 50, degli anni 60, non c'erano caffè, bisognava fare le code per il pane, per il latte, insomma era una vita fatta di gente che non aveva delle prospettive e quant'altro. Tanto è vero che mi risulta che dopo la caduta del muro di Berlino, dopo la caduta di tanti, diciamo, muri fantastici e anche di illusioni esistenziali, in quelle terre non sono più tornati indietro a quel tipo di ideologia. Hanno tutti quanti sposato la civiltà occidentale, cosiddetta civiltà capitalistica. Quindi quello che oggi alcuni vogliono ancora difendere, accusando altri di essere nazisti o fascisti, eccetera, si è rivelato un fallimento storicamente e politicamente. Questo va riconosciuto ed è la verità.
Ecco, le faccio quasi un'ultimissima domanda. Le chiedo, Smaila, se secondo lei oggi conoscono di più di questa storia le generazioni come la sua, quindi insomma la classe, la generazione del baby boom, o forse quella degli anni 90-2000, che appunto si sono approcciati al tema con l'istituzione della giornata del ricordo?
Ma guarda, è un'equazione molto semplice, cioè nel senso che dal momento che si fanno, diciamo, si danno da fare, si interessano a questi problemi, alcuni partiti tipo i Fratelli d'Italia, Ignazio Lomsa, piuttosto che Salvini, eccetera, automaticamente essere interessati o promuovere iniziative a riconoscere una realtà storica che era stata dimenticata, viene subito etichettato politicamente. Io vorrei invece ricordare che insomma i grandi drammi della storia devono un pochettino esulare, non devono essere accaparrati né dall'uno né dall'altro per una diciamo apologia politica, ma soltanto per il dramma che hanno manifestato e che hanno costituito, e auguriamoci che cose così non ne succedano più.
Ecco, in ultimissimo, Smaila, passano gli anni, purtroppo le persone che hanno vissuto sulla propria pelle questa tragedia, questo dramma, pian piano stanno andando, cominciano ad andare a mancare. Lei che cosa auspica per gli anni futuri?
Fortunatamente accanto ai vecchi che se ne stanno andando ci sono le nuove generazioni, i figli di, i quali però, come vedi anch'io, sono abbastanza documentato e mi sono sempre interessato a queste problematiche, perché insomma abbiamo vissuto sulla pelle questa vicenda. Non essere legati alla propria terra e voler essere italiani non è sinonimo di fascismo, di nazismo. Ripeto ancora una volta, cosa dovevano fare? Dovevano rimanere lì? Su 60.000 abitanti ce ne sono andati via 54.000. Non è mai successo nella storia mondiale un esodo così totale. Questo simboleggia quanto quelle persone si sentissero italiane e volessero parlare solamente la loro lingua e avere la loro bandiera, ma non per questo volevano fare i guerrafondai o quant'altro. E io sono tra quelli.
Benissimo, Smaila, io la ringrazio per aver accettato ancora una volta il nostro invito qui questa sera, aver portato la sua testimonianza.
Prego, è stato un piacere, spero di non aver annoiato. Ricordiamoci che comunque io continuo a fare il mio lavoro in allegria, esatto, per tenere la gente allegra e divertita.
Esatto, allora approfitto, allora apriamo una parentesi. Dio. Esatto, sì, qualche suo...
Sì, una sfaccettatura della mia personalità, ma insomma comunque non posso certo dimenticare, anche perché tutti i miei avi, i miei nonni, i miei genitori sono nati tutti là, no? Quindi di conseguenza io sono proprio un figlio di Quarnaro, della famosa cultura mitteleuropea. Sono nati anche da quelle parti tanti italiani meritevoli.
Bene, quindi allora grazie ancora Umberto Smaila per essere stato con noi.
A voi un abbraccio.